Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete dall'altra parte in ascolto anche questa sera. Al capitolo 7 dell'Ecclesiaste, ieri abbiamo letto del valore di una buona reputazione, perché la fiducia è alla base di qualsiasi rapporto umano. Questa è più preziosa delle ricchezze, più pregiata e gradita di qualsiasi profumo. L'Ecclesiaste, al versetto 2, afferma che è meglio recarsi in una casa in cui si piange, anziché in una casa in cui si fa festa. Abbiamo letto nel capitolo 6 che è bene per l'uomo godere e che ogni esperienza, gioiosa o dolorosa che sia, va vissuta con serenità, ma è innegabile che la sofferenza insegna, affina la sensibilità di un individuo e spesso lo rende migliore. Per questo motivo l'uomo saggio non disprezza né rifugge l'insegnamento della sofferenza, che invece lo stolto, al contrario, evita con cura. Quando ne abbiamo la possibilità, facciamo tesoro quindi dei consigli e, se occorre, anche dei rimproveri di un uomo saggio, anziché partecipare ai festeggiamenti dello stolto. L'Ecclesiaste afferma che giungere al traguardo è di gran lunga più gratificante, piacevole, dell'iniziare una gara. Intraprendere un'impresa del cui esito non si conosce nulla richiede indubbiamente più forza, più concentrazione, più capacità di calcolo e più ottimismo, mentre il momento in cui si giunge al termine mostra chiaramente se si è riusciti a conseguire un successo o si è trattato di un fallimento. In ogni situazione la calma e la pazienza sono a ragione ritenute virtù dei forti, perché richiedono maturità, equilibrio ed autocontrollo non comuni. Nelle difficoltà o nelle contrarietà della vita, irritarsi è la reazione più facile, spesso più stupida. L'ira non risolve i problemi, ma complica ed aggrava le situazioni perché inibisce la capacità di ragionare e fa perdere l'obiettività. Non è indice di sapienza volgersi al passato con intenti nostalgici per rimpiangerlo. L'esame delle esperienze passate può invece essere molto utile per trarre insegnamenti validi per il presente. La meditazione dell'Ecclesiaste si rivolge poi all'opera di Dio e dal riguardo egli pone una domanda alquanto disarmante. Ha forse qualcuno fra i mortali la capacità di modificare alcunché di quanto esiste nell'universo? L'impossibilità di trovare una risposta indirizza nuovamente l'Ecclesiaste verso l'uomo. Durante la sua vita sulla terra esperienze dolorose si alternano a esperienze gioiose. Dio ha permesso che esse si avvicendassero perché da entrambe è possibile trarre utili insegnamenti. È bene per l'uomo godere nel momento della festa e riflettere nei momenti di dolore. L'Ecclesiaste passa poi a mettere in guardia dallo sposare cause estreme più o meno nobili. Abbiamo già detto che il fanatismo, l'integralismo e l'estremismo sono spesso più deleteri dell'indifferenza, ottenebrano il cervello ed annebbiano la vista e fanno perdere la capacità di discernere rettamente, sino al completo annientamento dell'individuo. L'unico antidoto è il timore di Dio che ci fa applaudire dinanzi a tutte le cause giuste e indignare di fronte agli spettacoli offerti dalla malvagità. La saggezza inoltre fortifica chi la possiede e fornisce armi potenti per affrontare le avversità della vita. Affascinato dal valore della sapienza, l'Ecclesiaste si dedica al suo conseguimento. C'è in lui un ferreo proposito, un desiderio sincero, ma nonostante i suoi sforzi la sua ricerca fallisce. L'Ecclesiaste si avvede che v'è una sapienza terrena, frutto dell'esperienza degli uomini, ma sempre limitata, sempre contaminata dall'errore, ed una sapienza celeste che ha posto le fondamenta del mondo e avvolge tutto l'universo e che è irraggiungibile per l'uomo perché appartiene solo a Dio. Leggiamo ora i primi 8 versetti di Ecclesiaste, capitolo 8. Chi è come il saggio e chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico, osserva gli ordini del re, e questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare a allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva. Egli infatti può fare tutto quello che gli piace, perché la parola del re è potente, e chi gli può dire che fai? Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio. Perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo, infatti, non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra, e l'iniquità non può salvare chi la commette. L'Ecclesiaste continua l'elogio della sapienza che consente di penetrare i segreti della natura. La conoscenza rende più sicuri, e questa condizione traspare anche esteriormente nell'espressione del volto. Da uomo saggio, poi, egli dà un utile consiglio che potremmo leggere in chiave odierna come rispetto delle autorità. L'Ecclesiaste raccomanda sottomissione nella osservanza delle leggi e degli ordini emanati dal sovrano, sia perché a quel tempo non era possibile contestare in alcun modo il suo potere forte, sia a motivo del giuramento di fedeltà che i sudditi avevano pronunciato davanti a Dio. L'Ecclesiaste ribadisce il fatto che un comportamento deferente e sottomesso non può attirare l'ira di alcuno, mentre ogni trasgressione sarà a suo tempo giudicata e punita. Del resto, l'uomo non conosce il futuro e non può sapere come si evolveranno le cose. Certo è che non è in suo potere imbavagliare il vento o fermare la morte. Come in tempo di guerra non si conosce tregua mentre infuriano i combattimenti, così non è possibile controllare gli effetti della malvagità una volta che questa è all'opera. Continuiamo a conoscere le riflessioni del nostro predicatore, leggendo dal versetto 9 al versetto 15 del capitolo 8. Ho visto tutto questo e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole, quando l'uomo domina sugli uomini per loro sventura. Ho visto allora degli empi ricevere sepoltura ed entrare nel loro riposo, e di quelli che si erano comportati con rettitudine andarsene lontano dal luogo santo ed essere dimenticati nella città. Anche questo è vanità. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Sebbene il peccatore faccia 100 volte il male e anche prolunghi i suoi giorni, tuttavia, io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ma non c'è bene per l'empio, ed egli non prolungherà i suoi giorni come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Così io l'ho dato la gioia, perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole, fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro, durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Nell'esaminare l'operato dell'uomo, l'Ecclesiaste ha potuto constatare che esso non è secondo giustizia. Egli ha veduto persone malvagie ricevere onori e gloria nel giorno della morte, mentre persone oneste essere presto dimenticate da coloro che avevano beneficato. Su questa terra non è sempre e possibile vedere premiate la giustizia come si dovrebbe, e perciò gli uomini si volgono a fare il male, convinti che nessuna punizione li coglierà mai, e sebbene i malvagi prosperino e apparentemente nulla può loro nuocere, l'Ecclesiaste è convinto che il bene è riservato solo a coloro che hanno timore di Dio. Certo, turba la coscienza dei giusti lo spettacolo di coloro che seminano dolore e sofferenza tra gli innocenti, senza pentimento, che calpestano ogni legge e ogni diritto impunemente, che arricchiscono e raggiungono il successo con la frode e l'inganno. Non vi è giustizia sulla terra, ma Dio ha riservato un tempo in cui giudicherà ogni pensiero, ogni azione degli uomini e ristabilirà finalmente la giustizia violata. Questa è la certezza che fa affermare all'Ecclesiaste, come abbiamo letto al versetto 13, che non vi è bene per l'empio, anche se la realtà sembra contraddirlo. L'Ecclesiaste vede intorno a sé che il giusto soffre ed è denigrato, mentre l'empio riceve il plauso dei suoi simili, ma in cuor suo non dubita che anche questo è vanità, uno spettacolo vano, destinato a scomparire per lasciare posto alle promesse di Dio che troveranno presto compimento. Al momento attuale egli però sa che non potrà in alcun modo modificare lo stato delle cose, perciò il suo consiglio è quello di vivere intensamente ogni momento di gioia, accontentandosi e valorizzando ogni esperienza positiva. Terminiamo l'esame del capitolo 8, leggendo gli ultimi 3 versetti. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio e ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione, non riesce a trovarla, e anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla. L'Ecclesiaste ha dedicato molto del suo tempo all'osservanza e allo studio della natura, del mondo esterno, ma quantunque vi si sia applicato con serietà, con scrupolo, non è riuscito a penetrarne i segreti. La conoscenza dell'uomo rimane comunque sempre parziale e perciò imperfetta. È spesso limitata a ciò che ci appare e non a ciò che realmente è, ma ciò non vuol dire che l'uomo debba smettere di studiare. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza e lo ha dotato di intelligenza. È bene quindi che egli metta a frutto questo dono di Dio per migliorare la sua vita, quella dei suoi simili, consapevole dei suoi limiti e sottomesso a colui che solo detiene le chiavi della suprema conoscenza. Per gli argomenti trattati possiamo dividere il capitolo 9 dell'Ecclesiaste, che iniziamo ora in due parti. Leggiamo la prima, dal versetto 1 al versetto 10. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà, tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro. Chi offre sacrifici e chi non li offre, tanto è il buono quanto il peccatore. Tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Poi se ne vanno i morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla, e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più, né avranno mai, alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia, e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. E con la semplice lettura di questa prima parte del capitolo 9, così intensa, così ricca di considerazioni che si possono fare, dicevo, mi fermo qua. E ovviamente considerazioni che faremo domani per sviscerare, per approfondire il testo che abbiamo appena letto. Quindi io vi do appuntamento a domani, intanto ti ringrazio e ti auguro un buon riposo. Ciao.